nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Oggi la misericordia assetata disseta. Leggiamo da Giovanni 4. Giunse così a una città della Samaria, chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti, e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?» Uscirono dalla città e andavano da lui. Ecco, questo è il brano del Vangelo dal quale oggi cerchiamo la risposta alla nostra domanda: è qui la misericordia di Dio? Non lo leggiamo tutto perché è molto lungo, avete sentito, ci fermiamo su alcuni punti soltanto. Vediamo Gesù che arriva a mezzogiorno, quindi stanco, arriva vicino a questa, alle porte di questa cittadina, Sicar, che è in Samaria. Aveva coraggio a passare per la Samaria, perché i samaritani ce l'hanno su coi giudei, tirano sassi. Non hanno rapporti, dice addirittura San Giovanni l'Evangelista, cioè gli uni sono trasparenti agli altri, non si parlano. Perché i samaritani erano considerati dai giudei alla stregua dei pagani. Perché? Perché i samaritani chi erano? I discendenti di cinque popoli portati lì da Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor ha portato via gli ebrei, li ha deportati e li ha portati a Babilonia, a Susa, in quelle città, ha fatto altrettanto con i popoli di quelle città e li ha portati di qua. E quindi ha portato qui gli abitanti, i deportati di cinque città, che erano pagani, quindi avevano cinque divinità diverse, quindi hanno fatto tutto un miscuglio. Un po' hanno preso dagli ebrei, dai pochi ebrei rimasti lì, ma hanno portato con sé anche le credenze dei loro idoli, insomma. Quindi hanno fatto su un miscuglio, per cui per i giudei erano da tenere alla larga. Però qui era passato a suo tempo Giacobbe con i suoi figli, per cui ecco che l'Evangelista dice appunto che Gesù arriva proprio in quel posto dove Giacobbe aveva dato il terreno a suo figlio Giuseppe, o meglio ai discendenti, ai figli di suo figlio, che ricordate che Giuseppe era in Egitto e quindi ha avuto due figli, e siccome uno dei figli di Giacobbe è stato diseredato per via di suoi peccati commessi, allora al posto di quel figlio hanno preso il posto i due figli di Giuseppe, quindi sono rimaste 12 le tribù. È un po' complicata la faccenda, ma comunque. Qui c'era un pozzo, e un pozzo quindi eredità di Giacobbe, quindi affettivamente prezioso. E un pozzo profondo, se voi andate oggi a Sicar, che ha cambiato nome, adesso si chiama Nablus, lì trovate vicino al campo profughi dei palestinesi che sono scappati ancora nel 1948, sono scappati dagli ebrei che conquistavano il territorio e sono arrivati qui, e qui è nato il campo profughi, che è fatto non più di tende ma di case appiccicate l'una all'altra, che tra l'una e l'altra c'è uno spazio che ci passa una persona. C'è solo una stradina in mezzo dove può passare qualche carretto, qualche macchina piccola, e il resto di tutto questo ammasso di case è proprio un disastro così, non c'è posto per i bambini per giocare. Io ci sono passato in mezzo perché la guida sapeva qualche parola in arabo e quindi se la cavava, e ci ha lasciati senza apparente pericolo passare in mezzo a queste stradine. Comunque, al di là della strada che separa questo campo dal resto, c'è la chiesa ortodossa dove si trova il pozzo di Giacobbe. Quindi dal piano della chiesa bisogna scendere una gradinata bella lunga, e giù c'è questo pozzo, e la prima cosa che ti fanno vedere è che è profondo. Come si fa a vedere? Non si può, perché è buio, e poi guarda giù, non vedi. Allora si fa cadere qualcosa, un sassolino, e poi ascolti, e il tumf del sassolino arriva dopo un bel po', è proprio profondo. Io non mi ricordo, perché ero distratto dal far fotografie, quanti metri è profondo. Comunque è profondo, come dice appunto San Giovanni qui, è rimasto così profondo. Gesù è affaticato dal viaggio e siede lì, a quel pozzo. Però questo pozzo, detto così, presentato così dall'Evangelista, ci fa subito pensare a quello che deve aver pensato Gesù. Qui sono nel territorio di Giacobbe, che ha dato a Giuseppe. Chi è questo Giuseppe? È il figlio di Giacobbe, venduto dai suoi fratelli. Quindi diventato schiavo. Poi da schiavo non si è accontentata la sfortuna, o invece che sfortuna, cosa diciamo noi, il diavolo, non si è accontentato. Da schiavo è finito in prigione, nella tenebra, giù sottoterra, quasi, quasi un'immagine della morte. E lì è rimasto, 1, 2 e 3 anni. E poi cos'è successo? È successo che insieme con lui c'erano altri due, diciamo così, ladroni, non so, che sono stati messi in prigione. Due personaggi. Uno era il coppiere, sì, ma oggi come si dice? Il quello che porta il vino in tavola, il sommelier. Uno era il sommelier del faraone e l'altro era il suo pasticcere, che preparava il pane, i panini, e naturalmente non si accontentava il faraone di pane normale, ma ci voleva quello con la Nutella, quindi era un bel pasticcere. Però sono finiti anche loro giù, e si sono, un bel giorno, anzi una bella notte, fanno un sogno. Però si sveglia il sommelier, dice: ma io stanotte ho fatto un sogno, cosa vorrà dire? E raccontamelo, dice Giuseppe. Glielo racconta, lo conoscete già, che allora non ve lo racconto io. E io preparavo il vino con l'uva, e poi e ho fatto 3 coppe, e poi non mi ricordo bene neanche io. Allora Giuseppe dice: ah, ma guarda un po', vuol dire che tra 3 giorni tu avevi 3 grappoli d'uva per fare, tra 3 giorni il faraone ti richiamerà, ti farà sollevare la testa, cioè ti rimette al suo posto e andrai a servire. Allora ha preso coraggio anche l'altro: anch'io ho fatto un sogno, avevo 3 ceste di pane sulla testa e camminavo, ma in quella gli uccelli venivano a beccarselo, gli piaceva anche a loro. Ah, dice Giuseppe, tra 3 giorni ti sarà sollevata la testa, ma su un palo verrai impiccato. Passano i 3 giorni e succede proprio così. Ma prima che escano di prigione, soprattutto il sommelier, Giuseppe gli dice: ricordati di me. Ma quello, ormai contento di essersela cavata, si è dimenticato del suo compagno, ha cominciato a fare il suo lavoro e basta. 2 anni dopo, il faraone ha fatto un sogno e cercava qualcuno che glielo spiegasse, ma neanche i maghi più famosi riuscivano a spiegarglielo, restavano a bocca aperta. Era il famoso sogno delle 7 vacche grasse e poi le 7 magre. Nessuno glielo spiegava, sto povero faraone. A quel punto, ecco che al sommelier è venuto in mente: ah, guarda, però c'era Giuseppe che ha rivelato a me il significato del mio sogno. Chissà. E glielo dice al faraone: allora fatelo venire. E allora vanno a prenderlo, gli fanno fare la doccia, lo vestono bene e lo profumano, perché dalla prigione immaginate che profumi venivano fuori. Allora bisogna Allora Giuseppe chi è? È una bella parabola, immagine, profezia della vita di Gesù, che anche lui è stato venduto e è diventato schiavo. E poi, dice San Paolo, non si è accontentato di essere schiavo, ma addirittura è sceso nella morte. Ma da lì Dio l'ha tirato su e l'ha fatto sedere alla sua destra. Il faraone ha fatto sedere alla sua destra Giuseppe, che è diventato il vice re, il vice faraone. Quindi qui a questo pozzo viene evocata tutta questa vicenda. Gesù sa di essere lì in un posto importante, che gli ricorda tutto questo. E Giovanni vuole ricordarlo anche a noi. Era circa mezzogiorno, quindi l'ora più calda, quindi la sete più forte. Meno male che arriva una donna, perché i discepoli non ci sono più. Dove sono? Cari miei, erano preoccupati perché è mezzogiorno, anche l'ora della fame di solito, soprattutto avendo viaggiato fin lì. E allora si vede che tra i discepoli non c'era ancora tutto quell'amore l'un per l'altro, quella fiducia. E allora vanno tutti al negozio, al supermercato. Non sono capaci di dire: andate voi in 2 e noi stiamo qui a aspettarvi, facciamo compagnia a Gesù. Tutti sono andati, hanno piantato lì Gesù solo. E Gesù chiaramente non si preoccupa del cibo e nemmeno della bevanda. Probabilmente quando tornano non solo con i panini imbottiti, ma anche con qualche recipiente per prendere su l'acqua del pozzo. Non c'erano ancora le bottiglie di acqua minerale nei supermercati. Allora Gesù è lì da solo. Meno male che arriva una donna. Ma è strano. Di solito le donne non vanno al pozzo a mezzogiorno, che è l'ora più calda. Vanno alla sera. Vanno alla sera come? Come chi? Come Rebecca? Come Rachele? Vi ricordate che quando il servo di Abramo, Eliezer, è andato in cerca della moglie per il figlio di Abramo, Isacco, è arrivato al pozzo la sera però, quando escono le donne dalla città per attingere l'acqua. E la prima ad arrivare è stata Rebecca. E quando Giacobbe è scappato da suo fratello Esaù, è andato nella città dello zio, Labano, arriva ancora al pozzo, alla sera, nell'ora in cui escono le ragazze per attingere l'acqua, e arriva Rachele e si innamora subito di lei. Vi ricordate queste letture? E cosa hanno fatto Eliezer e Giacobbe? Hanno chiesto: dammi da bere. Ma prima si erano messi d'accordo con Dio. Gli avevano detto: se quella che viene e io gli chiedo dammi da bere, ne dà da bere a me e anche ai miei cammelli, allora vuol dire che è lei. Ed era successo proprio così. Adesso Gesù, non è sera, però viene una donna lo stesso, anche se non è sera. Quindi a Gesù sembra di essere uno dei patriarchi. E viene una donna, chissà che questa donna non dia una discendenza spirituale, naturalmente, perché a Gesù non interessava quella materiale. Arriva lei. Come mai viene a mezzogiorno? Questo San Giovanni non ce lo dice, ma possiamo capirlo dallo svolgimento dopo, dai discorsi che vengono fatti. Questa donna aveva cose da nascondere. Quindi mai più viene quando ci sono tutte le altre donne che poi badessano su tutto, chiacchierano di tutto, e le cose più che diventano argomento di chiacchiere sono quelle più scabrose, quelle più difficili, quelle più... Quindi lei la sera non si muove perché ci sono le altre donne, e allora diventerebbe l'oggetto di tutte le chiacchiere e lei sarebbe a disagio lì in mezzo. Allora viene a mezzogiorno, quando non viene nessuno, e trova Gesù. Gesù è giudeo agli occhi di lei samaritana, quindi è sicuro che non le dice niente, che non le chiede niente, perché i giudei non parlano coi samaritani, dice l'evangelista. E invece Gesù le rivolge parola. In che modo? Dammi da bere. Proprio come i patriarchi. Dammi da bere. Ma cosa vuol dire dammi da bere? Vuol dire: io ho bisogno di te. Quindi, se io ho bisogno di te, vuol dire che tu sei più importante di me, che per me sei importante. Vuol dire che per me sei un dono di Dio. Io adesso ho bisogno di acqua, perché ho sete e non so come fare, anche se c'è qui, ma il pozzo è profondo, non so come fare a tirarla su. Tu sei un dono di Dio per me. Quindi, in qualche modo, così Gesù si umilia, mostra la sua umiltà di fronte alla donna. Dammi da bere. Ho bisogno di te, sei un dono di Dio per me. Molto bello questo. È un'umiltà profonda. Gesù in questo modo supera anche tutte le regole dei giudei. Parla con una samaritana, con una donna, è disposto a bere dal suo recipiente, che per i giudei è immondo sicuramente, dovrebbe venir purificato. Ma lui è disposto a bere anche dal suo recipiente. Ecco dov'è la misericordia, in questa umiltà di Gesù di mettersi sul suo stesso piano. Si fa samaritano con i samaritani, direbbe San Paolo. Si fa tutto a tutti. Lei può sentirsi addirittura superiore a lui, non deve aver soggezione, perché lei può dare l'acqua a lui. Ecco la misericordia. Però la misericordia è più grande. La misericordia di Dio vuole dissetare non solo la sete fisica, la vita biologica, ma vuole dissetare in profondità tutta la vita. E di quest'acqua ha bisogno la donna, perché è lì sofferente. Gesù lo capisce dal fatto che è venuta quell'ora. E allora Gesù comincia a farsi conoscere, perché è lui la misericordia di Dio per tutto il mondo, anche per i samaritani. E come fa a farsi conoscere? Ecco, le dice con chiarezza: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, quindi tu devi tornare qui anche domani e dopodomani, e anche quando sarai in pensione devi tornare qui sempre. Ma c'è un'altra acqua, l'acqua che io gli darò non avrà, se uno beve di quell'acqua non avrà più sete in eterno. Tu avresti chiesto a lui, se sapessi chi è il dono di Dio. È un po' misterioso il discorso, ma è come dire: se tu conoscessi me, saresti tu a chiedere a me, a chiedermi la vita. Allora, sentendo che c'è un'acqua che disseta per sempre, questa donna ha capito anche se non ha capito. Ha capito e pensa che sia un'acqua per cui non deve più bere. Ma Gesù intendeva qualcosa di più profondo ancora. Comunque dice, dammela quest'acqua. E allora Gesù cosa le dice? Va a chiamare tuo marito. Cosa vuol dire? Allora Gesù sa che se lui si fa conoscere, certo che dopo quella persona rimane innamorata di lui, cambia la sua vita. Se ne accorgono tutti che la sua vita è cambiata. Ma gli altri non la capiscono, o la prendono in giro, oppure se capiscono che addirittura qualcosa della sua religione è cambiata, la perseguitano. Allora Gesù le dice, va a chiamare tuo marito, cioè le persone che condividono la tua vita, i tuoi affetti familiari, portali qui così tutti insieme mi conoscete, così potete continuare a vivere nella nuova fede che riceverai. Se tutti mi conoscete, allora vi aiutate l'un l'altro anche a vincere le tentazioni o le persecuzioni che possono venire dall'esterno. Mi sono abbastanza spiegato. Questo lo hanno imparato gli iraniani oggi. Allora ho saputo da fonti di ambito più protestante che cattolico che in Iran, come si fa a diventare cristiani? È impossibile, perché se uno diventa cristiano, i suoi familiari sono obbligati a ucciderlo. Perché questa è la regola. Perché vale la regola che c'è libertà di religione, quindi tu ti puoi convertire a un'altra religione. Però se tu ti converti a un'altra religione, libero di farlo, noi siamo obbligati a ucciderti perché dai scandalo agli altri. Allora, la libertà di religione c'è.
Qualche minato.
Però c'è l'obbligo da parte degli altri di avvertirti una volta o due volte e dopo. Allora, così Gesù sa che c'è questo pericolo per la donna. Allora, gli iraniani come fanno? Quando uno comincia o per un sogno, o per il dialogo con qualche altro che è già cristiano, arriva a conoscere Gesù, a innamorarsi di lui, a dubitare del suo Maometto, cosa fa? Dice, ah, non posso dirlo a nessuno. Qui i miei familiari mi fanno fuori. Allora fanno così. Comincia a parlare con uno solo della famiglia, a dirgli qualcosa. Naturalmente è tutto segreto. Anche lui, se comincia ad avere qualche dubbio, non dirà niente a nessuno. Poi con un altro della famiglia. Poi con un terzo. Almeno quelli adulti, maggiorenni. Quando sono tutti uniti, che scoprono tutti degli uni gli altri che amano Gesù, allora dicono, possono dire in pubblico o lasciar capire, noi siamo tutta la famiglia, siamo cristiani. Allora nessuno della famiglia ti uccide e gli altri non osano interferire. E in questo modo ci sono migliaia di nuovi cristiani in Iran. È per questo che il governo è molto preoccupato, perché crescono hanno imparato qui da Gesù, che dice va a chiamare tuo marito. E allora la donna dice la verità: non ho marito. Gesù le dice: sì, dici il vero, perché ne hai avuti 5 e adesso vivi con un compagno che non è marito, cioè non c'è benedizione di Dio nella tua vita, non è marito, quindi è un po' disordinato un po' tutto nella tua situazione, per questo sei venuta qui a mezzogiorno. Non glielo dice questo, ma allora la donna si accorge: ma questo qui sa le cose, sa i miei segreti, che non erano poi segreti, ma comunque le mie cose, e si interessa anche della mia vita personale, quindi è uno che in qualche modo ha a che vedere con Dio. Sei un profeta, le dice. E allora cambia subito discorso, perché non le piace parlare di questi argomenti così che toccano la vita. E salta fuori con il: visto che sei un profeta, uno che sa le cose che solo Dio sa, può sapere, allora dimmi qualcosa su dove si va ad adorare Dio. Qui noi diciamo che si va su qui, sulla cima di questo monte, era proprio lì sotto, Monte Garigim. Noi andiamo lì ad adorare Dio, mentre voi dite che bisogna andare al Tempio di Gerusalemme. Com'è sta storia? Tu che sei il profeta. Allora Gesù le fa quest'altra rivelazione, né qui né lì. Dio non è uno che si può chiudere dentro in un tempio. Se vuoi adorarlo, bisogna adorarlo in spirito, cioè col respiro. Cosa vuol dire? Continuamente, quindi dovunque sei. Adorarlo vuol dire anche ubbidire a Lui, ascoltarlo, vivere con Lui, quindi col respiro. E in verità, non in una parvenza, e la verità non è qualcosa che dura quell'ora che sei lì sul monte, ma la verità dura tutta la vita. Quindi i veri adoratori, e finalmente, dice Gesù, adesso è l'ora. Perché? Perché c'è Lui. C'è Lui insieme. È Lui che può dare lo Spirito Santo. È Lui che è la verità. Tutto non può dire qui a questa donna che non capirebbe. Ma dice: l'ora è questa, che cambiano le cose. Voi non andrete più là, e i giudei non andranno più là. Quelli che cominciano a conoscere Dio, voi non lo conoscete. I giudei lo conoscono un po' di più. È quello che potremmo dire noi adesso ai musulmani: voi non lo conoscete. Difatti loro stessi dicono: Dio, non si può sapere nulla di Lui, perché è così lontano, è così in alto, è così più grande, che non si può sapere nulla. Lo dite voi. Noi invece sappiamo che è Padre, che è qui, che ci dà vita tutti i giorni, che ci ha mandato il suo Figlio. La salvezza viene dai giudei, dice Gesù alla donna. Difatti il Salvatore viene dai giudei. è Gesù, è lui stesso. E la donna allora sente che Gesù sa qualcosa e parla in maniera seria, vuol cambiare discorso di nuovo. So che deve venire il Messia e che sarà lui a dirci queste cose. Intanto aspettiamo. Allora Gesù completa la sua rivelazione, le dà proprio l'acqua viva. Sono io che sto parlando con te, quindi che mi occupo di te personalmente. Che sto parlando con te vuol dire che sto perdendo tempo, occupando il tempo con te. Cioè che tu sei preziosa per me, per il Messia tu sei preziosa, perché puoi assicurare una discendenza, come le donne incontrate dai patriarchi. Naturalmente Gesù, come per l'acqua, ha parlato di, non più dell'acqua materiale, ma di quella spirituale. Anche la discendenza Gesù la pensa in modo più profondo. E che succede? Neanche farlo apposta, la donna se ne va, perché arrivano i discepoli, ma non la spaventano. Perché se ne va? Lascia lì la sua anfora. Cosa vuol dire? Che quell'acqua del pozzo non le interessa più, perché ormai c'è già l'altra acqua dentro di lei. E dove va? Va in città. E comincia a dire a tutti, non a qualcuno, non al suo compagno soltanto, ma a tutti: venite a vedere qualcuno che mi ha detto quello che io ho fatto. Quindi le cose che prima erano nascoste per lei, che voleva tenerle nascoste, è lei stessa a pubblicarle, a dirlo, perché ormai non le interessa più la sua privacy, le interessa quest'uomo nuovo che lei ha incontrato, che potrebbe essere il Messia. Per lei è già il Messia, perché le ha già cambiato la vita. Difatti non si interessa più tanto di quell'acqua lì, si interessa di portare gli altri a Gesù, quindi si interessa del regno di Dio. Le sue cose non sono più importanti, che gli altri le conoscano o non le conoscano. Adesso par che c'è quest'uno, parleranno tutti di lui e non più delle mie miserie. E allora non occorre tenerle nascoste. E allora la donna, che non voleva incontrare nessuno, adesso parla con tutti. Dal momento che le sue cose le conosce Gesù, non è più importante se ne parlano anche, ne parlassero anche gli altri. Ecco, la misericordia dov'è? È proprio Gesù, che libera la donna da che cosa? Da quella solitudine forzata in cui viveva, a causa del suo disordine, a causa del suo peccato. Gesù ha liberato la donna da questa vita nascosta, dal tenere e dal sentirsi inutile. Improvvisamente lei diventa preziosa per un dono di Dio per tutti. Gesù l'ha riconosciuta un dono di Dio per sé, perché poteva offrirgli un bicchiere d'acqua. Adesso lei s'accorge di essere, senza saperlo, magari non ci pensa, ma diventa preziosa per tutta la città. è libera, liberata dalla voglia di nascondere le sue cose e di nascondersi. Gesù è luce e illumina, e alla sua luce niente fa più paura, anzi, anche il passato disordinato può diventare strumento di misericordia per gli altri. Ci sarà un altro momento, un altro giorno, in cui a mezzogiorno, proprio a mezzogiorno, come qui, Gesù griderà: ho sete. Ve lo ricordate? E là non c'è più soltanto una donna ad ascoltarlo, ma ci sono i rappresentanti dei popoli, dei romani, dei greci che sono lì pellegrini, degli ebrei. Ci sono tutti ad ascoltarlo. E tutti potrebbero fare un atto d'amore per lui e quindi essere salvati. Gesù a mezzogiorno griderà a tutti quegli uomini, griderà la sua sete fisica. Però perché la grida così? Perché ha sete di vederli tutti salvati dal loro peccato, dalla loro situazione misera. E se lo guarderanno con amore, saranno salvati. E proprio lì, dal suo fianco, uscirà quell'acqua che porta vita a tutto il mondo. Là non è seduto al pozzo, là è su un altro seduto, su un trono, il trono della sua gloria, sulla croce. Quella sete è preziosa, perché tutti quelli che ascoltano il suo grido sono tutti assetati di vita vera, sono assetati di una vita dove ci si può amare gli uni gli altri, una vita che non conoscevano ancora, e la potranno conoscere solo se cominceranno a pensare: come posso fare a dargli da bere? Non c'è nessuno che è capace di farlo, ma basterà solo il pensiero. Se fossi capace, se i soldati mi lasciassero, gli darei un sorso d'acqua. Basta solo quel desiderio e sarebbero già salvati. E alla fine delle scritture, proprio sull'ultima pagina, c'è ancora questo invito: chi ha sete venga, chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita. Quindi anche noi ci avviciniamo ancora a Gesù per vivere, è Lui, la misericordia di Dio con cui Lui ci dà la vita vera. Allora anche da Gesù noi impariamo. Il primo atto d'amore di Gesù per la Samaritana, di Gesù per quelli che lo vedono sulla croce, il primo atto d'amore cos'è? È chiedere con umiltà: dammi da bere. Cioè riconoscere che l'altro, per quanto misero, scalcinata sia la sua vita, l'altro è prezioso per me, è un dono di Dio per me. Per questo Gesù, formulando il suo comandamento nuovo, non ha detto: amatevi sempre, amate sempre gli altri. No, non ha detto così. Cosa ha detto? amatevi gli uni gli altri, cioè prima di tutto lasciatevi amare, riconoscete che gli altri sono un dono di Dio per voi, abbiate questa umiltà e dopo, quando voi amate gli altri, li amerete con umiltà. E allora si lasceranno amare, e allora nasce comunione. E allora c'è la vera pace. Amatevi gli uni gli altri. Prima chiedete l'acqua da bere, e poi sarete pronti a donarla e verrà accettata, perché la donate con umiltà, non con l'orgoglio di dire io sono capace di amare, perché chi ama sempre e pensa di essere lui che ama sempre diventa orgoglioso a forza di amare sempre. Invece, se prima di tutto si lascia amare, chiede l'amore del fratello, allora non diventa orgoglioso. E allora nasce comunione. È proprio quello che Gesù desidera. E allora tutti avranno nel cuore la fonte dell'acqua viva che zampilla per la vita eterna. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.